uno scrittore francese a metà del secolo scorso ha scritto un racconto che è diventato famoso, l'uomo che piantava alberi, probabilmente l'abbiamo sentito tutti. Si racconta di un uomo che in una valle desolata e spoglia di vegetazione, dove cresce solo erba selvatica, senza alcun segno di civilizzazione, eccetto un villaggio abbandonato, pianta ogni giorno 100 ghiande di querce, con la speranza che nascerà una foresta. Alla domanda sul senso che ha questa fatica, che probabilmente non permetterà lui stesso di vedere le querce cresciute, dato che ha già 55 anni, risponde che questo non è importante, perché forse qualcun altro un giorno potrà godere dell'ombra di quella foresta nel futuro. In effetti accadrà proprio così. I fatti della nostra vita molte volte ci vengono incontro senza la nostra previsione, o almeno in gran parte non dipendono dalle nostre decisioni. Sono dei dati che vanno interpretati, ma l'interpretazione che ognuno di noi dà ai fatti che vive dipende da quello che siamo noi, da quello che abbiamo nella testa e nel cuore. Che cosa ha nella testa e nel cuore il discepolo del Signore, colui che vuole seguirlo e vuole fidarsi di Lui? Possiamo rispondere che nella testa e nel cuore di un cristiano c'è la speranza. Le letture che abbiamo ascoltato e anche la festa di San Lorenzo ci indicano proprio la speranza come una dimensione caratteristica della vita cristiana e come strada che tutti possiamo percorrere. Nella seconda lettera ai Corinti, San Paolo, che scrive nel suo terzo viaggio per rispondere ad alcune polemiche, ad alcuni nuovi apostoli che mettevano in discussione la sua autorità, invita i Corinti a essere generosi, come abbiamo sentito, sull'esempio di altre comunità, nel raccogliere la colletta che lui stesso ha proposto per la comunità di Gerusalemme. Notiamo, i Corinti sono greci, provengono dal paganesimo e sono invitati a offrire un generoso aiuto a una comunità di giudei, a Gerusalemme appunto, superando la differenza di cultura e di sensibilità religiosa, perché l'annuncio cristiano dell'amore prevale su ogni diversità. Le differenze sono superate perché unica è la speranza che nasce dalla risurrezione del Signore. L'invito di San Paolo per questo gira intorno all'idea della semina, come il contadino semina perché ha la speranza di raccogliere un giorno buoni frutti. Così la comunità cristiana è chiamata a compiere il bene volentieri, con gioia, come risposta all'amore di Dio e con la certezza che Dio non le lascerà mancare il necessario, tanto che il frutto di ciò che viene seminato nel dono fatto ai fratelli sarà certamente abbondante, anzi eterno. Nel brano del Vangelo di Giovanni, Gesù, dopo aver risuscitato Lazzaro ed essere entrato trionfalmente a Gerusalemme, però non per caso cavalcando un asino, risponde la domanda di alcuni greci che si erano rivolti agli apostoli chiedendo di vedere Gesù. Risponde con un discorso che riassume tutta la sua vita. È venuto per essere glorificato, ma non con la gloria che vorrebbero vedere i greci. La sua gloria è essere innalzato sulla croce. Come risposta all'amore del Padre che lo ha mandato per il mondo. La sua vita è come quella del picco di grano che cade in terra e muore per portare frutto. Ma non soltanto la sua vita, anche la vita di chi vuole seguirlo entrando a far parte del suo regno, lasciandosi amare e salvare da lui. La vita del discepolo assume lo sguardo della speranza, come per il picco di grano il senso della vita è diventare dono per amore, morendo a se stessi, aspettando appunto nella speranza di portare frutto abbondante. Qui la speranza è correre il rischio di non vivere per se stessi, di consegnarsi a una vita di amore, affidandosi al futuro di Dio, coltivando la certezza che Lui è davvero capace di portarci oltre la morte. Come si impara e come si assume uno sguardo di speranza, dato che è così caratteristico della vita cristiana? Ci sono almeno due strade ugualmente importanti da percorrere. La prima è un'opzione originaria sulla positività della vita, un credere profondamente che la vita è positiva, buona. Accettare come sfondo del nostro essere al mondo il fatto che la mia esistenza è una cosa bella e buona. È buono e bello che esistano gli altri e che esista il mondo. Forse ci sembra una cosa ovvia, ma questa non è in realtà una cosa scontata, perché nessuno ci chiede il permesso di venire al mondo. È vero che la voglia di vivere è istintiva, ma se non c'è a un certo punto la scelta profonda di credere buono quello che ci troviamo davanti, a cominciare dalla nostra esistenza, le difficoltà, le contraddizioni, le sofferenze, le delusioni che ci capitano, il passare degli anni che porta via forze e possibilità, possono indurre un senso negativo della vita, una specie di pessimismo che condiziona tutto il nostro modo di pensare e valutare le cose e le situazioni. Mantenere un senso positivo e gioioso dell'esistenza è alla fine un atto di fede. Quando si prende piena coscienza dei propri limiti e della radicale fragilità della vita, solo l'affidarsi a Dio come radice del nostro essere permette di continuare ad affermare la bontà della vita e di quello che c'è. La promessa di Dio ci accompagna con parziali realizzazioni e ci rimanda continuamente a qualcosa di più grande, fino a farci trovare l'evidenza del fondamento che è Dio stesso e che nel Signore Gesù garantisce la nostra partecipazione alla solidità della vita eterna. Questa certezza è insieme un dono da chiedere, da invocare nella preghiera è anche una scelta della nostra coscienza illuminata dalla fede e rende possibile abbracciare la realtà con uno sguardo di speranza, cioè attendendo attivamente il futuro di Dio. C'è poi un'altra strada più umile e quotidiana, quella che fa dire a Pedì che la speranza è una bambina da nulla, che avanza tra le sue sorelle più grandi, che sarebbero la fede e la carità, e non si nota neanche, ma è lei la speranza nel mezzo che si tira dietro le sue sorelle più grandi. È lei quella piccina che trascina tutto, perché la fede vede quello che c'è, ma lei, la speranza, vede quello che sarà. La carità ama quello che c'è, ma lei, la speranza, ama quello che sarà. Dio ci ha fatti speranza. Ognuno di noi è questa speranza. In questa seconda strada, siamo uomini e donne della speranza se impariamo a riconoscere il valore delle cose di ogni giorno. Se non passiamo nel mondo come turisti distratti a caccia di oggetti e fotografie da portarci a casa come ricordo, ma come pellegrini che camminano per arricchire la propria anima con la contemplazione meravigliata della vita che ci viene incontro. Se recuperiamo la capacità di stupirci per la bellezza semplice delle cose, uscendo dall'appiattimento delle immagini, delle voci, dei rumori che ci annegano, fermarci ad ascoltare la realtà fatta di cose, di persone concrete, con la pazienza di rispettarne i ritmi e la complessità, con lo stupore di ricevere ogni attimo di vita come un dono. Questo permette all'anima di sentire i collegamenti profondi delle cose e rimandi all'autore di tutto, permette di sentirsi abitata all'anima dallo spirito creatore e di sentire che la vita nella sua varietà esprime la grandezza e la sapienza di Dio. Come Maria, donna che ascolta e raccoglie in se stessa il senso delle cose, diventiamo speranza quando siamo capaci di lasciarci toccare dalla parola della scrittura fino ad obbedirle, dalla parola della vita fino ad appassionarci, dalla parola che sono le persone fino ad amarle. Siamo capaci di speranza anche quando lasciamo vivere dentro di noi i desideri. Il nostro tempo è impostato sui bisogni che sono automaticamente dentro di noi e ci portano a costruire stili di vita e di convivenza adatti a rispondere a questi bisogni. Ma ci rendiamo conto che i bisogni si moltiplicano e le risposte per appagarli non bastano mai, creando la base per tensioni e conflitti. In realtà siamo fatti per trasformare i bisogni necessari in desideri liberi che ci portino in alto, alle stelle, come dice la parola. I desideri ci rendono umani perché ci portano oltre quello che siamo, ci liberano da noi stessi, dallo stare troppo ancorati alla terra nella quale Dio ci ha messi come sua immagine per renderla il più possibile simile al cielo. Infine, siamo capaci di speranza quando, pur appassionandoci alle situazioni e ai nostri compiti quotidiani, ci alleghiamo a rimanere liberi, attraverso i necessari distacchi che la vita stessa ci chiede. Se vinciamo la tentazione di attaccarci troppo alle cose, ai beni, alle persone, alle idee, e sappiamo prendere le distanze da ciò che abbiamo a disposizione o che noi stessi abbiamo creato e costruito, se impariamo a non sentirci perduti quando qualcosa ci viene sottratto o va perduto, se non cediamo al bisogno malato di possedere qualcuno come nostra proprietà per utilizzarlo per i nostri scopi e per la nostra sicurezza, allora nel cuore si genera la speranza. Si genera quella virtù bambina che però, come dice ancora Peggy, è irriducibile, inarrestabile. Lei replica, per così dire, alle sue sorelle, alla fede e alla carità, a tutte le virtù e a tutti i misteri. Quando loro scendono, lei sale. Quando tutto scende, lei risale. E così le doppia, le decuplica, le allarga all'infinito. Cioè, la speranza vera, quella che ha le sue radici in alto e nel farsi carne del Verbo di Dio, non si ferma mai. Coglie i segni dell'eternità in tutto quello che c'è di bello nella vita. Oltrepassa ciò che la mortifica e con pazienza ferma tende al compimento di ciò di cui la vita stessa, se guardata con uno sguardo sapiente oltre le cose, si presenta come preannuncio.